Università per stranieri di Perugia. Esame per il conseguimento del CELI 4. Certificato di conoscenza della lingua italiana. Livello C1. Sessione di giugno 2007. Prova di comprensione dell'ascolto. Il candidato ha un minuto di tempo a sua disposizione per trascorrere brevemente i test proposti nel fascicolo. Le prove sono tratte da programmi radiofonici della RAI. Inizio della prova.
D1. Ascolterete ora un testo che tratta di oroscopi. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.
Allora, vi propongo l'ascolto di questa scheda che è stata preparata dalla collega Luana Cremasco che ci dice qualcosa di più sul mondo degli oroscopi.
Se prendete 4 italiani, in 3 leggono l'oroscopo. Che ci credano o no, ma lo leggono. Lo consultano più o meno occasionalmente, sui giornali, sulle riviste specializzate, lo ascoltano alla radio o alla TV. I più convinti lo richiedono ad astrologi e maghi di professione, spendendo a volte anche centinaia di euro per previsioni e quadri astrali personalizzati. Molti si limitano a pagare il prezzo di un quotidiano o di un periodico, fra le pagine dei quali l'oroscopo si trova quasi sempre. Lettori distratti e maniaci dello zodiaco, clienti di maghi, fanatici dell'oroscopo quotidiano o affezionati solo a quello di inizio anno. Mettendo insieme tutti, si scopre che il giro di affari dell'astrologia supera i 5 miliardi di euro l'anno. La parte del leone la fanno ovviamente i maghi a pagamento, che in Italia sono più di 20.000 e ai quali si rivolgono ogni giorno 30.000 persone. Non sono astrologi in senso stretto e esclusivo, ma, spiega Giovanni Panunzio, fondatore del telefono antiplagio, la distinzione fra astrologia, magia e cartomanzia non è poi così netta. Ma al di là del consulto personalizzato, l'astrologia fa business anche in edicola e in libreria. Se nei quotidiani l'oroscopo vanta spazi solo fra le pagine di quelli più popolari o locali, nei periodici non manca quasi mai. E a fine dicembre, poi, non c'è giornale che manchi di includere pubblicazioni speciali con le previsioni per il nuovo anno. Ci sono poi le riviste specializzate, in tutto una quindicina. Anche sugli scaffali delle librerie il mercato tira bene. Nei negozi più grandi ci sono interi reparti dedicati all'astrologia, una quarantina gli editori specializzati, più di 1.000 i titoli sulla piazza. Più o meno gratuiti gli oroscopi si trovano anche su internet. Senza pagare in genere ci sono quelli generici. Costano invece qualche decina di euro le previsioni personalizzate. Ci sono poi i numeri telefonici a pagamento, dove fra scatto alla risposta, attese e cadute di linea, un consulto completo arriva a costare anche 50 euro. Insomma, l'oroscopo è una vera macchina da soldi, un business che fa bene alle tasche di chi elabora i pronostici, ma assai meno a quelle dello Stato, che dovrebbe incassarne i contributi fiscali. Secondo i dati raccolti dal telefono antiplagio, infatti, fra maghi e astrologi, gli evasori sarebbero 98 su 100.
Secondo ascolto.
Allora, vi propongo l'ascolto di questa scheda che è stata preparata dalla collega Luana Cremasco che ci dice qualcosa di più sul mondo degli oroscopi.
Se prendete 4 italiani, in 3 leggono l'oroscopo. Che ci credano o no, ma lo leggono. Lo consultano più o meno occasionalmente, sui giornali, sulle riviste specializzate, lo ascoltano alla radio o alla TV. I più convinti lo richiedono ad astrologi e maghi di professione, spendendo a volte anche centinaia di euro per previsioni e quadri astrali personalizzati. Molti si limitano a pagare il prezzo di un quotidiano o di un periodico, fra le pagine dei quali l'oroscopo si trova quasi sempre. Lettori distratti e maniaci dello zodiaco, clienti di maghi, fanatici dell'oroscopo quotidiano o affezionati solo a quello di inizio anno. Mettendo insieme tutti, si scopre che il giro di affari dell'astrologia supera i 5 miliardi di euro l'anno. La parte del leone la fanno ovviamente i maghi a pagamento, che in Italia sono più di 20.000 e ai quali si rivolgono ogni giorno 30.000 persone. Non sono astrologi in senso stretto, esclusivo, ma, spiega Giovanni Panunzio, fondatore del telefono antiplagio, la distinzione fra astrologia, magia e cartomanzia non è poi così netta. Ma al di là del consulto personalizzato, l'astrologia fa business anche in edicola e in libreria. Se nei quotidiani l'oroscopo vanta spazi solo fra le pagine di quelli più popolari o locali, nei periodici non manca quasi mai. E a fine dicembre, poi, non c'è giornale che manchi di includere pubblicazioni speciali con le previsioni per il nuovo anno. Ci sono poi le riviste specializzate, in tutto una quindicina. Anche sugli scaffali delle librerie il mercato tira bene. Nei negozi più grandi ci sono interi reparti dedicati all'astrologia, una quarantina gli editori specializzati, più di 1.000 i titoli sulla piazza. Più o meno gratuiti gli oroscopi si trovano anche su internet. Senza pagare in genere ci sono quelli generici. Costano invece qualche decina di euro le previsioni personalizzate. Ci sono poi i numeri telefonici a pagamento, dove fra scatto alla risposta, attese e cadute di linea, un consulto completo arriva a costare anche 50 euro. Insomma, l'oroscopo è una vera macchina da soldi, un business che fa bene alle tasche di chi elabora i pronostici, ma assai meno a quelle dello Stato, che dovrebbe incassarne i contributi fiscali. Secondo i dati raccolti dal telefono antiplagio, infatti, fra maghi e astrologi, gli evasori sarebbero 98 su 100.
D2. Ascolterete ora un testo che tratta di sicurezza alimentare. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.
Uno studio italiano, un nuovo laboratorio europeo ad Ispra per lo studio dei materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, garantirà la sicurezza degli alimenti, appunto, europei.
E questo è un argomento importante perché i consumatori europei vogliono essere certi che gli alimenti che acquistano siano sicuri e che, sebbene imballati, si mantengano freschi e conservino le loro qualità. E oggi la Commissione europea inaugura un laboratorio comunitario di riferimento per i materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti.
E gli imballaggi alimentari sono infatti particolarmente importanti in quanto devono impedire che gli alimenti si deteriorino senza peraltro interagire con essi. Il laboratorio di riferimento ha sede presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea ad Ispra in Italia, come abbiamo detto prima.
E noi ne parliamo con una ricercatrice che è in collegamento con l'Italia che va, la dottoressa Barbara Raffael. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Il nostro laboratorio è un punto di riferimento per tutti i laboratori nazionali che si occupano di materiali a contatto alimentare. Questo vuol dire che noi facciamo in modo che tutti i laboratori che si occupano di controllo dei materiali a contatto alimentare in tutti i paesi dell'Unione Europea abbiano i mezzi, i metodi, il background scientifico, la formazione ottimali per fare il loro lavoro al meglio. Quindi se è necessario un metodo specifico per evidenziare una certa sostanza, noi cerchiamo di metterlo a punto e lo rendiamo disponibile a tutti i laboratori che ne abbiano la necessità.
Dottoressa, il commissario europeo per la scienza e la ricerca, Janez Potocnik, ha affermato che voi studiosi state veramente facendo un lavoro importante e che questo centro, questo laboratorio, ha un'incidenza reale sulla nostra vita in quanto permette di evitare le malattie legate al consumo di alimenti di scarsa qualità. Quindi gli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti, come gli imballaggi, per esempio gli elettrodomestici da cucina, il vasellame, le posate, sono costituiti da una varietà di materiali, carta, plastica, metalli e vetro su cui occorre fare molta attenzione. E voi, dottoressa, come verificate e certificate la sicurezza dei prodotti e la loro compatibilità, per esempio, con i solventi, i detersivi e i detergenti usati di comune?
Il nostro ruolo è quello di mettere a punto eventualmente questi metodi. Poi, in realtà, i controlli specifici sui singoli materiali vengono fatti dai laboratori nazionali. Per quanto riguarda la metodica che in genere si attua per questo tipo di analisi, noi prima di tutto andiamo a vedere il materiale all'interno. Andiamo a vedere tutto quello che può contenere, per vedere se eventualmente qualcosa può migrare nel cibo. Dopodiché lo spingiamo a condizioni assolutamente estreme, quindi temperature molto alte, lunghi tempi di contatto, e lo mettiamo a contatto con solventi che sono sicuramente molto più aggressivi del cibo, per vedere se qualcosa può venire fuori.
Secondo ascolto.
Uno studio italiano, un nuovo laboratorio europeo ad Ispra per lo studio dei materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, garantirà la sicurezza degli alimenti, appunto, europei.
E questo è un argomento importante perché i consumatori europei vogliono essere certi che gli alimenti che acquistano siano sicuri e che, sebbene imballati, si mantengano freschi e conservino le loro qualità. E oggi la Commissione europea inaugura un laboratorio comunitario di riferimento per i materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti.
E gli imballaggi alimentari sono infatti particolarmente importanti in quanto devono impedire che gli alimenti si deteriorino senza peraltro interagire con essi. Il laboratorio di riferimento ha sede presso il centro comune di ricerca della Commissione europea ad Ispra in Italia, come abbiamo detto prima.
E noi ne parliamo con una ricercatrice che è in collegamento con l'Italia che va, la dottoressa Barbara Raffael. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Il nostro laboratorio è un punto di riferimento per tutti i laboratori nazionali che si occupano di materiali a contatto alimentare. Questo vuol dire che noi facciamo in modo che tutti i laboratori che si occupano di controllo dei materiali a contatto alimentare in tutti i paesi dell'Unione europea abbiano i mezzi, i metodi, il background scientifico, la formazione ottimali per fare il loro lavoro al meglio. Quindi se è necessario un metodo specifico per evidenziare una certa sostanza, noi cerchiamo di metterlo a punto e lo rendiamo disponibile a tutti i laboratori che ne abbiano la necessità.
Dottoressa, il commissario europeo per la scienza e la ricerca, Janez Potocnik, ha affermato che voi studiosi state veramente facendo un lavoro importante e che questo centro, questo laboratorio, ha un'incidenza reale sulla nostra vita in quanto permette di evitare le malattie legate al consumo di alimenti di scarsa qualità. Quindi gli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti, come gli imballaggi, per esempio gli elettrodomestici da cucina, il vasellame, le posate, sono costituiti da una varietà di materiali, carta, plastica, metalli e vetro su cui occorre fare molta attenzione. E voi, dottoressa, come verificate e certificate la sicurezza dei prodotti e la loro compatibilità, per esempio, con i solventi, i detersivi e i detergenti usati di comune?
Il nostro ruolo è quello di mettere a punto eventualmente questi metodi. Poi, in realtà, i controlli specifici sui singoli materiali vengono fatti dai laboratori nazionali. Per quanto riguarda la metodica che in genere si attua per questo tipo di analisi, noi prima di tutto andiamo a vedere il materiale all'interno. Andiamo a vedere tutto quello che può contenere, per vedere se eventualmente qualcosa può migrare nel cibo. Dopodiché lo spingiamo a condizioni assolutamente estreme, quindi temperature molto alte, lunghi tempi di contatto, e lo mettiamo a contatto con solventi che sono sicuramente molto più aggressivi del cibo, per vedere se qualcosa può venire fuori.
3. Ascolterete ora un testo che tratta di alcune patologie. Durante l'ascolto svolgete l'attività indicata nel foglio.
Oggi, nella nostra trasmissione Obiettivo Benessere, parleremo di alcune patologie che possono insorgere durante l'estate, ad esempio quando ci troviamo in vacanza al mare. Qual è il primo argomento di cui trattiamo?
Parliamo di una situazione tipica. In spiaggia fa caldo e ci vogliamo tuffare in acqua. La patologia, però, il blocco della digestione, è in agguato, se non è trascorso il numero canonico di ore, di solito 2 o 3 dall'ultimo pasto. La causa del blocco è dovuta all'entrata repentina in acqua, sia in mare che in piscina, acqua che ha una temperatura decisamente inferiore a quella del nostro corpo, dopo che magari ci siamo anche esposti al sole. In conseguenza di ciò si può verificare un rallentamento dell'attività digestiva fino appunto al blocco, situazione che a volte può risultare piuttosto problematica. Come rimediare? In questo caso il rimedio migliore è la prevenzione. Meglio entrare in acqua lentamente, bagnandosi le caviglie, poi i polsi, le tempie e infine l'addome. Così diamo all'organismo il tempo di assuefarsi a questa diversa temperatura.
Bene, passiamo ora al secondo argomento.
Sì, la seconda patologia di cui trattiamo oggi sono i danni alle articolazioni che in estate si verificano più spesso. Sono più frequenti, infatti, le cadute causate dalla pratica di sport da spiaggia come la pallavolo e il calcetto. I problemi più rilevanti sono quelli a carico della spalla, del ginocchio e del polso. In conseguenza di questi traumi è necessaria l'immobilizzazione della parte colpita, di solito con il classico gesso che viene mantenuto per 30 giorni. Se in questo periodo si verifica un ristagno dei fluidi, come conseguenza si possono anche creare delle aderenze, cioè delle cicatrici interne all'articolazione, che possono dare luogo a infiammazioni. Per porre rimedio a questa patologia, che limita il movimento, si può ricorrere a un intervento per rimuovere le aderenze.
E passiamo al terzo e ultimo argomento.
Sì, l'ultima patologia di cui parliamo è legata anch'essa alla stagione calda, ed è esattamente il crampo. Il crampo consiste in una contrazione improvvisa del muscolo, generalmente della gamba. Dà un dolore improvviso e intenso, che costringe a fermarsi. Si verifica spesso in estate, perché può essere causato da una sudorazione eccessiva, oppure da uno sforzo prolungato, ad esempio per mantenere il muscolo in tensione. La conseguenza del crampo è comunque una sorta di paralisi che probabilmente ha una funzione di difesa. Immobilizza il muscolo per evitare il prosieguo dell'attività con danni ulteriori, visto che si instaura in una situazione di instabilità dal punto di vista idrosalino. Per rimediare quindi a questa situazione è opportuno idratare l'organismo, perché a scatenare il crampo è la mancanza di acqua nei compartimenti intracellulari, e poi introdurre sali minerali prima dell'attività fisica. Con questi accorgimenti è possibile ovviare all'insorgenza dei fastidiosi crampi.
Fine della prova.